Radio Palazzo Carli, Pappagalli. Pappagalli, microstorie della storia. Pappagalli, i racconti del mondo scritti e letti per noi da Rodolfo Toè. Pappagalli.
Qualche anno fa, ormai ahimè, cominciano a essere parecchi, frequentai all'università un corso di filosofia della politica. In mezzo a tanta roba che probabilmente era anche utile, ma che io trovavo molto più noiosa, l'economia, la sociologia delle organizzazioni, quello è uno dei corsi che ricordo più volentieri, perché si occupava dei simboli e delle categorie del potere, di tutte quelle immagini, di tutte quelle strutture ideali che ritornano costantemente, inevitabilmente, quando gli esseri umani devono costruire una proiezione del potere politico. Il corso mescolava la filosofia classica e la storia a cose più pop, se vogliamo, come Guerre Stellari o Il Signore degli Anelli, prendendo tutto ugualmente sul serio. Era un corso sulle idee, dopo tutto, e a me affascinava moltissimo. Uno dei moduli di questo corso riguardava in modo un po' più approfondito il concetto di utopia, di città o di stato perfetto. Per l'esame ricordo di essere entrato in libreria e di esserne uscito con le opere di Platone, di Tommaso Moro, di Bacone, perfino con 1984 di George Orwell, perché una parte fondamentale dell'utopia è anche il suo contrario. Il regime oppressivo del Grande Fratello doveva rappresentare il lato perverso di questo ideale, la distopia. Tutti questi libri, queste opere filosofiche, avevano diverse prospettive su quello che dovesse essere l'ordine perfetto. Tutte però, a modo loro, potevano anche essere viste come dei veri e propri incubi, perché avevano tutte in comune una cosa. Avevano tutte la pretesa di voler suddividere l'umanità in segmenti ben definiti, di attribuire a ogni essere umano un ruolo e di volerci incasellare tutti, volenti o nolenti, in quei ruoli, come se ognuno a modo suo dovesse comunque sempre sacrificarsi per un ordine costituito, per un ideale superiore. Nelle utopie classiche la gente lo fa volentieri, sono tutti felici, ma è difficile studiare queste società ideali senza trovarle comunque terrificanti, ognuna in modo diverso. Ricordo che passai diversi giorni a leggere queste descrizioni di luoghi perfetti, di utopie che pur non esistendo, essendo per definizione impossibili, erano comunque affascinanti, perché ragionare sulla società ideale significa più o meno porsi sempre questa domanda. Se tu avessi il potere assoluto per cambiare le cose, come le cambieresti? Il fatto che tutte queste società ideali e perfette mi sembrassero spaventose gettava una luce abbastanza sinistra sulla natura del potere, sui modi che noi esseri umani pensiamo di poter utilizzare per, e qui uso un'espressione volutamente forte, mettere in riga la società. Questo episodio di Pappagalli comincia con un libro pubblicato nel 1724 a Londra, e sul quale conviene spendere due parole perché ha una storia molto affascinante. Il titolo è Storia generale, o meglio una storia generale, come se non fosse che il primo tassello di un grande affresco che altri poi dovranno proseguire. Una storia generale delle scorribande e degli assassini dei pirati più famosi. Il libro viene per l'appunto pubblicato a Londra, da una modesta casa editrice, proprietà di un tale che si chiama Charles Rivington. Questa è la prima circostanza un po' bislacca, perché il signor Rivington normalmente non si occupa per niente, ma proprio per niente, di questi argomenti. La sua casa editrice infatti conta quasi esclusivamente pubblicazioni cristiane, sono libri di catechismo. I titoli forti del suo catalogo sono, e qui cito un po' in ordine sparso, La natura e la necessità di una rinascita in Cristo, L'imitazione di Cristo, che è un titolo sempre in voga, e un romanzo dal titolo lunghissimo, Pamela, ovvero Della virtù premiata, romanzo epistolare in una serie di lettere scritte da una bella giovinetta ai propri genitori, pubblicato così da coltivare i principi della virtù e della religione nelle menti dei giovani di entrambi i sessi. A un certo punto il signor Rivington deve essere preso lo schizzo e ha deciso di rinfrescare il proprio catalogo con qualcosa di più ammiccante. e così ha pubblicato la monografia più imponente fino a quel momento sui pirati, che è un po' come se le edizioni San Paolo un bel giorno decidessero di pubblicare anche, che ne so, un dizionario enciclopedico biografico dei più famosi anarchici del XX secolo, per vedere che effetto fa. Ecco, questa è per l'appunto la prima cosa notevole di questo libro. La seconda è che questa storia generale dei pirati, un documento unico nel suo genere, è stata scritta dal capitano Charles Johnson e nessuno ha idea di chi sia in realtà. Un capitano Charles Johnson in effetti non esiste. Dal contenuto dell'opera, dal linguaggio e dalla precisione di alcuni rendiconti sembra chiaro che l'autore dovesse avere un'ottima conoscenza diretta sia del mare che dei pirati. E un capitano Charles Johnson in effetti risulta nei registri, ma sarebbe stato attivo circa 40 anni prima della data di pubblicazione dell'opera. E questo è un problema perché il libro parla di fatti e di personaggi che sono praticamente contemporanei per i lettori. Impossibile immaginare che si tratti della stessa persona, sarebbe troppo vecchio. Abbiamo anche un Charles Johnson scrittore, anche lui esisteva, e aveva perfino lavorato a un'opera teatrale su un famoso pirata di nome Thomas Avery. Ma quel Charles Johnson era un avvocato, una persona da salotti buoni, ed è difficile pensare che fosse così a suo agio nelle questioni marittime e della pirateria. E poi capitano addirittura. Charles Johnson l'avvocato, capitano, non lo era di certo. Qualcuno ha persino sostenuto che questo fantomatico Charles Johnson, il capitano Charles Johnson, fosse un vero pirata. Ma mancano le prove a sostegno di questa teoria. E infine, in molti hanno ipotizzato che il capitano Charles Johnson fosse in realtà Daniel Defoe, l'autore delle avventure di Robinson Crusoe, noto per la sua vita avventurosa, ma anche per la sua prolifica attività di scrittore e per aver usato più di 200 pseudonimi. Ma anche in questo caso manca la prova provata, definitiva. E quindi chi sia veramente l'autore della storia generale dei pirati resta un mistero. E questo è un fatto che si addice, tutto sommato, al tema trattato. La storia generale dei pirati è letteralmente una lunga collezione di biografie dei più famosi pirati vissuti all'inizio del 1700, che oggi è considerata l'epoca d'oro della pirateria. Chiaramente non tutte le informazioni contenute in questo testo vanno prese per oro colato. Ci sono moltissimi elementi romanzeschi, allegorici, dettagli totalmente inventati, ma altre parti sono più attendibili e spesso sono basate sugli stessi processi giudiziari che si tenevano contro pirati catturati e regolarmente processati dalle autorità. Il libro diventa un bestseller e questo nonostante l'opera tratti un argomento che all'epoca era estremamente scabroso. I pirati a inizio 1700 venivano considerati nemici del genere umano e chiunque aveva il diritto e il dovere di ammazzarli. Dobbiamo a questo libro gran parte di quello che oggi è l'immaginario del mondo dei pirati, le gambe di legno, gli uncini e naturalmente, e questo è un dettaglio che sta molto a cuore a questo podcast, l'immancabile pappagallo sulla spalla del capitano. Nella storia generale c'è tanto di quel materiale che non stupisce che essa abbia influenzato generazioni di romanzieri. Sia Robert Louis Stevenson, l'autore dell'Isola del Tesoro, che James Matthew Barry, che scrisse Peter Pan, attinsero a piene mani da questo libro per caratterizzare i pirati delle proprie opere. In questa storia del capitano Charles Johnson ci sono anche le biografie abbastanza inedite di due piratesse realmente esistite, Anne Bonny e Mary Read, tra le poche donne a essere state condannate per pirateria e personaggi decisamente fuori dal comune. Infine, ed è ciò di cui parliamo in questa puntata, la storia contiene anche il racconto di un luogo decisamente fuori dall'ordinario, una repubblica pirata chiamata Libertalia. Il secondo volume della storia generale dei pirati si apre con la biografia di un misterioso capitano francese, un tale Misson, di cui non si fa menzione del nome, anche se alcune altre fonti dicono che si chiamasse Olivier. Johnson ci dice che ha avuto una botta di fortuna. Ha trovato un manoscritto francese scritto proprio da lui, nel quale Misson, il grande pirata, racconta la propria storia. Misson nasce in Provenza da una famiglia per bene. Suo padre sarebbe il proprietario di una grande fortuna. Però ha anche moltissimi figli. Misson viene così escluso dall'eredità ed è costretto, ci dice Johnson, a crearsi da sé il proprio destino, utilizzando soltanto la propria spada. È uno ben educato, è versato in logica, in matematica, ha fatto i propri esercizi spirituali, eppure si è votato al mare. E si è imbarcato ancora molto giovane su un vascello mercantile francese, la Victoire, che fa la spola tra Marsiglia e gli altri porti del Mediterraneo. Tra i primi porti dove Misson fa scalo c'è Napoli. E qui, da buon cattolico, Misson è francese, si fa dare qualche giorno di permesso per andare a Roma. Misson è un tipo intelligente e anche fondamentalmente inquieto. Forse il mare gli piace proprio perché rispetto alla terraferma non offre quasi nessuna certezza. E quando scopre come vivono gli alti prelati della Chiesa ne è profondamente scosso. In più Misson conosce, per una circostanza fortuita, un prete un po' deprecabile, un tale Caraccioli. Caraccioli gli dice che lui in fondo è in Vaticano solo per fare i soldi. Non è neanche una brutta vita, dice Caraccioli, ma insomma, stare al gioco, fare finta, è diventato un po' stancante. E poi fare carriera dentro il Vaticano è una cosa che sta andando un po' per le lunghe. Ho paura, si confida Caraccioli, che ora che qui divento ricco sarò anche un vecchio rottame e allora delle ricchezze cosa me ne faccio? Misson ha la proposta. Unisciti a me, gli dice. Navighiamo insieme sulla Victoire per tutto il vasto mondo. Per qualche tempo Misson e il suo nuovo amico Caraccioli navigano nel Mediterraneo e nel Canale della Manica. E sotto la guida spirituale di questo ambiguo prete italiano, Misson diventa un deista, oggi si direbbe un agnostico. Dio c'è, pensa Misson, c'è un principio ultimo di tutte le cose, ma non ha niente a che vedere con le religioni organizzate. È un'idea pericolosa questa, e non è l'unica idea pericolosa che Caraccioli è riuscito a mettergli in testa. Misson comincia a parlare di cose strane, che ogni essere umano è libero e ha il diritto di ottenere ciò che gli è necessario per vivere, che la guerra è ingiusta, che gli esseri umani non hanno nessun diritto di decidere sulla vita o la morte dei propri simili. Mancano ancora parecchi decenni alle rivoluzioni americana e francese, ma questi sono argomenti che funzionano già. E infatti tra l'equipaggio in molti cominciano a pensare che questi due siano né più né meno che profeti, venuti a diffondere un nuovo Vangelo, un Vangelo umanista. Il capitano Charles Johnson non racconta come fossero a questo punto i rapporti di forza a bordo della Victoire. Misson e Caraccioli sono sì personaggi esuberanti, sono personaggi carismatici, ma sono anche, ricordate, semplici marinai. Chissà, forse si preparava un ammutinamento, una rivolta. Però non ce n'è bisogno, perché un giorno, al largo della Martinica, una nave inglese attacca la Victoire. Durante i combattimenti il capitano della nave viene ucciso. Misson e i suoi compagni si battono valorosamente e alla fine emergono vincitori. I marinai tengono libero consiglio, eleggono Misson capitano e a quel punto Caraccioli lo mette davanti al suo destino. Puoi, gli dice Caraccioli, tornare in patria, pensare che ti daranno una ricompensa per questa tua vittoria, ma guarda che non te la daranno. Oppure, gli dice Caraccioli, e qui devo citare letteralmente dal testo perché secondo me è troppo bello, con questa nave che tu hai sotto i piedi e con questi compagni che ti seguono, puoi sfidare tutte le potenze d'Europa, puoi godere di ogni cosa a tuo piacimento e batterti contro tutto e tutti, perché se decidi di continuare per la tua strada diventerai un criminale e se ti prendono ti toglieranno quella giusta libertà a cui tu hai diritto per le leggi della natura. Se siamo qui a parlarne adesso è perché Misson è anche lui un tipo molto melodrammatico e tra una ricompensa da servi o la libertà come pirata, sceglie la libertà. A bordo della Victoire, Misson e i suoi compagni diventano così dei rinnegati, colpevoli di ammutinamento. Adottano la bandiera bianca e il motto «Per Dio e per la libertà». Mettono ogni cosa in comune e partono alla ricerca di nuove avventure. Per sopravvivere attaccano le navi che sono in transito tra le colonie e la madrepatria. Sono navi ricche di prodotti pregiati e prendono dal loro carico ciò che gli è necessario, per lo più lasciando in pace i membri dell'equipaggio. Spesso in quegli anni gli oceani sono battuti da navi che trasportano schiavi verso le Americhe e quando Misson le attacca libera regolarmente i prigionieri. Secondo Misson la schiavitù è una pratica barbara, perché nessuno ha il diritto di privare della libertà un'altra persona. Va da sé, la ciurma di Misson è anche un esempio di rigore e di disciplina. A bordo della nave, scrive il nostro capitano Johnson, regna sempre il più assoluto decoro. Dopo mille peripezie, dopo aver molto combattuto e molto peregrinato, il capitano Misson e la sua ciurma fondano un piccolo insediamento sulle coste del Madagascar. Lo chiamano Libertalia e i suoi abitanti vengono chiamati liberi. Chi arriva a Libertalia perde automaticamente la propria identità originaria. Persone di tutte le nazionalità, di tutte le etnie, di tutte le religioni vengono qui accolte su un piano di uguaglianza. I liberi sono contro ogni forma di oppressione, contro ogni governo, contro ogni potere. Combattono le monarchie, le religioni organizzate, la schiavitù e anche le ingiustizie che derivano dall'accumulazione di ricchezza. Non solo a Libertalia vige la democrazia diretta, dove tutti decidono su tutto. La comunità si dà perfino un linguaggio proprio, completamente nuovo. Un passaggio necessario per permettere la perfetta uguaglianza tra persone così diverse. Nel racconto di Johnson, Libertalia purtroppo è un esperimento che non dura a lungo. Dopo poco tempo viene distrutta come risultato delle razzie e delle violenze degli abitanti originari dell'isola, i Malgasci. Del capitano Misson si perdono completamente le tracce. Poco male, in realtà, perché, contravvenendo per un po' alle regole ferree di questo podcast, tutto lascia supporre che la storia di Libertalia e del capitano Misson sia, ebbene sì, completamente inventata. Generazioni di storici hanno tentato di capire se il capitano Misson e la sua creazione politica siano effettivamente esistiti, ma le fonti dell'epoca sono tutte inattendibili. Misson e anche Caraccioli, sia per questo, interagiscono nella storia con personaggi realmente esistiti, ma tutto lascia supporre che i due siano frutto dell'immaginazione. Libertalia, insomma, è un'utopia, proprio come la Repubblica di Platone, o la Città del Sole, o la Nuova Atlantide di Francis Bacon, e via dicendo. Ma allora vi chiederete perché vi ho portato fino a qui, perché vi ho fatto perdere tempo con questa storia. Beh, perché tenete a mente quali sono gli anni in cui scrive il capitano Johnson. 60 anni prima della rivoluzione americana e di quella francese. E tenete in mente i temi chiave del racconto, la libertà, la fratellanza, l'uguaglianza. Perché a volte anche un racconto inventato può servire a spiegare la realtà. E anche perché quando si parla di un fenomeno come la pirateria, la realtà è una faccenda molto più complessa di come ce la immaginiamo. David Graeber, un antropologo britannico che si è occupato della questione in un suo libro pubblicato nel 2020, scrive che è estremamente complicato essere obiettivi sui pirati. Gran parte degli storici non ci prova nemmeno. Secondo Graeber, il fatto è semplicemente che i pirati, in modo molto banale, non erano tutti uguali. C'erano tra di loro in effetti gentiluomini con l'animo degli avventurieri, mentre altri furono dei veri e propri criminali nichilisti. Ma quasi tutti tra loro, ed è questa la cosa più interessante, svilupparono una vera e propria civiltà ribelle, che faceva ricorso a dei metodi brutali, ok, ma che al tempo stesso sviluppò un codice morale e delle, fa strano a dirlo, lo so, istituzioni democratiche. Il punto centrale in questa storia, come spiega Graeber, è che nel 1600 e nel 1700 la brutalità e la violenza erano all'ordine del giorno. È su quelle basi, dopo tutto, che si reggeva il potere degli stati coloniali. Invece le istituzioni democratiche no. Scriverà il filosofo francese Montesquieu a metà del 1700 nel suo Spirito delle leggi. Anche gli antichi greci, all'inizio, erano tutti pirati. Per capire come si possa fare dei pirati, degli eroi proto-democratici, occorre partire dal contesto. L'epoca d'oro della pirateria, il 600 e l'inizio del 700, è anche l'epoca del colonialismo. La ricchezza delle nazioni, il sistema economico mondiale dell'epoca, si basava sull'aggressione militare di popolazioni pacifiche, il saccheggio organizzato della loro terra e l'invio delle risorse più prestigiose in patria. Insomma, è proprio il capitalismo dell'epoca a essere piratesco, se vogliamo. I pirati non sono altro che persone che a un certo punto decidono che invece di servire uno Stato, è meglio mettersi in proprio. Sono, diciamo così, dei liberi imprenditori. I mari, gli oceani, sono la grande frontiera. Non c'è un vero ordine mondiale. Anche i ricchi paesi europei non riescono a controllare completamente i loro traffici. E quindi c'è molta ricchezza, c'è molta confusione. E come per tutti i momenti storici in cui regnano ricchezza e confusione, è inevitabile che arrivino anche i pirati. Si capiscono molte cose sulla pirateria se si ragiona su come si diventa dei pirati. Non è che uno si svegliava così un bel giorno e decideva che da grande avrebbe fatto il pirata. Era un percorso graduale cui si arrivava di solito in due modi. Il primo era quello dei corsari, cioè tecnicamente i pirati che agivano su ordine di un governo e attaccavano solo le navi di una nazione nemica. Poteva capitare che un corsaro decidesse di disubbidire agli ordini e diventasse un pirata a tutti gli effetti, attaccando le navi senza riguardi per la loro bandiera. Ma più ancora, i pirati erano, nella grandissima maggioranza dei casi, dei normalissimi marinai commerciali che si erano ammutinati. E questa è una circostanza estremamente importante. Una nave, soprattutto una nave che procedeva su rotte oceaniche, era un luogo brutale. I capitani di una nave mercantile si comportavano spesso da signori assoluti con potere di vita e di morte sul proprio equipaggio. I marinai erano spesso oggetto di punizioni corporali, vittime di soprusi, venivano truffati, la loro paga veniva confiscata. Dopotutto voglio vedere cosa fai se non ti piace il tuo lavoro e ti trovi per mesi bloccato su una barca al largo dell'Oceano Pacifico. Non mi sembra, ecco, un ambiente molto sindacalizzato. A maggior ragione in un periodo in cui i concetti come i diritti umani e i diritti dei lavoratori non erano ancora stati elaborati. Samuel Johnson, un importante autore britannico dell'epoca, scriveva: «Nessun uomo che possa sperare di andare in prigione sceglierebbe mai di imbarcarsi come marinaio, perché essere marinaio vuol dire stare in prigione, con in più la possibilità di affogare». Accadeva abbastanza spesso che un equipaggio stanco di subire vessazioni e soprusi dicesse basta, si ribellasse e ammazzasse il proprio capitano. Ma un equipaggio che si ammutinava sapeva di andare incontro sempre, automaticamente, alla pena di morte. Così gli ammutinati si condannavano da sé a una vita da fuggitivi. Anche la famosa Jolly Roger, la celeberrima bandiera pirata con il teschio e le tibie incrociate, era un vero e proprio manifesto anarchico che ribadiva questo messaggio. Non abbiamo assolutamente niente da perdere. Dettaglio interessante e molto rivelatore, il teschio stilizzato era di solito anche il modo convenzionale con cui il capitano registrava sulla lista dell'equipaggio i deceduti. Di fianco al nome del marinaio morto veniva disegnato un piccolo teschio. In molti suoi libri e saggi, lo storico Marcus Rediker ha dedicato molto lavoro a dimostrare come queste ciurme pirata, nella maggior parte dei casi, finissero per essere degli ambienti molto democratici. Sembra un paradosso, però per questo c'era un semplice motivo, e cioè che stabilire un ordine il più possibile egualitario e democratico era, dopo tutto, la miglior garanzia di sopravvivenza per il gruppo. Nelle sue opere Rediker si è occupato di ricostruire l'ordinamento che regolava la vita di molte ciurme pirata. Lo ha fatto partendo dagli atti dei processi contro i pirati che venivano catturati e messi a morte, ma anche analizzando delle vere e proprie costituzioni pirata, se vogliamo chiamarle così. Perché di solito il primo atto fondativo di una ciurma pirata era mettersi d'accordo sulle regole di comportamento che dovevano essere approvate per voto dei singoli marinai. I cosiddetti articoli della ciurma. Nella maggioranza dei casi i pirati eleggevano il capitano, che però non era un despota onnipotente, ma una specie di primus inter pares. Il capitano prendeva il comando solo in determinati momenti ben precisi, per esempio quando si doveva attaccare una nave ed era necessario prendere decisioni rapide, ma non aveva diritto né a una cabina né a un rancio migliore degli altri, per dire. E nella vita quotidiana ritornava a essere un semplice pirata come gli altri. In tutte le questioni era l'equipaggio a decidere con voto a maggioranza, e questo vuol dire che poteva anche decidere la sostituzione del capitano con qualcun altro. oltre alla figura del capitano, la ciurma eleggeva di solito anche un timoniere, che serviva a bilanciare il potere del capo. Il timoniere rappresentava gli interessi dell'equipaggio e decideva su altre questioni di, diciamo così, ordinaria amministrazione, come la spartizione del bottino o delle razioni. Il bottino veniva suddiviso per lo più in parti uguali e una quota di esso veniva impiegata al sostentamento inevitabile dei membri dell'equipaggio che rimanevano invalidi e che non potevano più essere autosufficienti. È facile quindi notare una cosa: i pirati non si consideravano dipendenti o soldati al servizio del proprio capitano. Erano anzi qualcosa di più simile ai soci di un'impresa commerciale. Anche la disciplina veniva regolata sulla base del sentire comune. Il pericolo più grave per una ciurma pirata era che scoppiassero litigi e disordini durante la navigazione, e quindi di solito i diverbi venivano risolti con un duello a terra, una volta sbarcati. Nel caso di crimini gravi, la pena prevista era essere abbandonati su uno scoglio o su un'isola deserta. In qualche caso si prevedeva anche la pena di morte, per esempio nei casi di violenze sessuali durante l'arrembaggio. Queste cose possono sembrarci sorprendenti e in effetti a me hanno abbastanza stupito quando le ho lette per la prima volta, però occorre tenere presente alcuni punti. Il primo è che ovviamente non era sempre così, e c'erano anche dei gruppi sicuramente violenti, anarchici ed efferati. In più, questa democrazia pirata risulta più comprensibile se si tiene presente come nascevano gli equipaggi dei pirati. Fondamentalmente erano marinai che si ribellavano all'autorità, al sopruso e alla violenza del loro comandante civile. In più, anche a noi, oggi sembra logico che il modo migliore di tenere insieme un piccolo gruppo, di qualche decina di persone, diciamo, sia quello di farlo funzionare secondo un principio di uguaglianza. Il modo più semplice di creare divisioni e malcontenti è infatti quello di privilegiare alcune persone rispetto ad altre. A questo punto non vi sorprenderà nemmeno più di tanto il fatto che spesso, quando attaccavano una nave, i pirati si assumevano il compito di veri e propri giustizieri, facendo gli interessi dell'equipaggio. I pirati, insomma, catturavano il capitano della nave assaltata e poi interrogavano i marinai suoi sottoposti. A quel punto, se i marinai testimoniavano che il capitano era una brava persona, avrebbe avuto salva la vita, altrimenti peggio per lui. Parecchie testimonianze raccolte da Marcus Rediker convergono su questo punto. Il capitano inglese William Snellgrave sopravvisse ai pirati perché i suoi marinai testimoniarono che era una brava persona. «Erano pronti a farmi saltare le cervella», raccontò Snellgrave, «quando i miei ragazzi protestarono dicendo che la mia condotta era sempre stata irreprensibile. Una volta chiarito che il capitano Snellgrave era in fondo un buon capitano, i pirati gli offrirono una delle navi che avevano catturato, gli resero parte del bottino e gli permisero di ritornare in patria. Un altro capitano inglese, Thomas Checkley, a un processo contro 8 pirati a Boston nel 1718, dichiarò senza mezzi termini: «Questi si credevano davvero dei Robin Hood del mare». Ecco, questa era dunque, grosso modo, l'altra faccia dei pirati, quella forse un po' meno nota, quella che ha affascinato moltissimi europei di inizio Settecento, persone che nei pirati vedevano non un nemico di tutte le genti, o almeno non solo, ma anche l'incarnazione dell'ideale di un uomo totalmente libero. Provate a pensarci anche voi, perché oggi una cosa del genere non si può più fare. Essere un pirata nel XVIII secolo voleva dire sì essere in lotta contro il mondo intero, ma anche essere lontani da tutto e da tutti. Come se oggi si potesse andare a vivere su Marte, voleva dire conoscere la grande libertà nella sua forma più pura. Chiaro che per un borghese europeo ancora soggetto ai legacci dell'Ancien Régime, i pirati potessero anche risultare un pochino simpatici. E libertalia dunque? Possibile che oltre alle leggende ci fossero anche delle realtà più concrete? Possibile che l'utopia fosse in qualche modo realizzabile e che anzi da qualche parte qualcuno sia riuscito a creare qualcosa del genere? Come già detto, non ci sono prove che Libertalia sia davvero esistita. Una repubblica dei pirati, retta dagli stessi principi che governavano la vita sulle navi, esistette effettivamente nelle Bahamas per una decina d'anni all'inizio del 1700. In più, numerosi insediamenti pirata sorsero al largo delle coste africane nell'isola di Madagascar. Ed è su questi insediamenti che l'antropologo David Graeber ha concentrato la sua ricerca. Porti come Sainte-Marie o Ambonavola, in cui effettivamente i pirati tentarono dei veri e propri esperimenti sociali, spesso convivendo con le popolazioni locali. Se non altro, questo avveniva perché i pirati non erano autosufficienti e quindi dipendevano necessariamente dall'appoggio degli abitanti del luogo. E anche perché, e questo è un dettaglio non trascurabile, i pirati erano praticamente sempre giovani uomini senza nessun tipo di legame. In Europa si parlava tantissimo di questi insediamenti pirata, e anzi la fama di questi favolosi regni era talmente grande nel continente che a inizio Settecento in più casi qualcuno se ne approfittò per tentare di truffare le corti europee. All'inizio del 1700 diversi sedicenti ambasciatori farlocchi di questi regni pirata contattarono le case regnanti d'Europa fingendosi appunto diplomatici e provando a stipulare trattati di amicizia. Questi presunti ambasciatori intavolarono veri e propri negoziati con la corte inglese nel 1707 e pochi anni dopo con olandesi e francesi, ma senza grande successo. Andò un po' meglio con Svezia, Impero Ottomano e Russia. I sovrani svedesi avevano già firmato il trattato e si apprestavano a mandare il loro ambasciatore quando scoprirono finalmente la truffa. Lo zar Pietro il Grande progettava addirittura di usare questa alleanza per fondare una colonia russa in Madagascar. La realtà degli insediamenti creati dai pirati era più misurata, però non meno affascinante. Ancora oggi in Madagascar esiste in effetti un gruppo etnico ben definito, gli Zana Malata, che sono in gran parte i discendenti di questa unione tra pirati o viaggiatori europei e le donne malgasce. Per quanto le fonti siano imprecise, è storicamente assodato che l'arrivo dei pirati in Madagascar fu un fattore decisivo che portò alla creazione di una confederazione politica di tribù locali, la Confederazione Betsimisiraka. Il fondatore di questa confederazione, Ratsi Milaho, era un meticcio, figlio di una donna locale e di un pirata inglese. Ancora oggi, sostiene Graeber, i discendenti di questa esperienza politica mantengono fortissime tradizioni ugualitarie. Insomma, Libertalia o non Libertalia, l'esperienza della pirateria fu molto più complessa di quanto normalmente non si pensi ed estremamente stimolante. Talmente stimolante che Graeber la utilizza per sostenere nel proprio saggio un'idea che lui stesso definisce volutamente provocatoria. Un'idea con cui io vorrei idealmente concludere questa puntata. Graeber infatti parla senza mezzi termini di illuminismo pirata. Secondo Graeber, è più facile ipotizzare che quello che noi chiamiamo illuminismo non sia venuto fuori dal nulla a Parigi o a Londra o in Olanda, ma sia stato in fondo un'epoca di sintesi intellettuale. Un'epoca che metteva insieme tutte le idee nuove e rivoluzionarie che arrivavano da ogni parte del mondo. Un mondo che si era aperto all'esplorazione e alla colonizzazione europea. In modo decisamente interessante, queste nuove idee non trovarono immediatamente applicazione diretta in Europa, quanto piuttosto alla periferia degli imperi, lì dove il vuoto di potere rendeva possibili contaminazioni ed esperimenti. Prima di arrivare nelle capitali europee, concetti come l'uguaglianza, la democrazia, la libertà erano stati già sperimentati in piccoli avamposti lontano dal potere, che potevano organizzarsi in modo nuovo, in modo diverso. Posti come gli insediamenti in Madagascar, oppure, chissà, anche a bordo di un vascello pirata, veleggiando sopra gli oceani, finalmente padroni assoluti del proprio destino. Questo era il 35esimo episodio di Pappagalli, un podcast che vi racconta storie. Andateci piano col rum e fate i bravi, vi vogliamo bene.